La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Questo governo ha salvato la Sicilia. Queste le parole del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta alla conferenza stampa sull'intesa Stato-Regione firmata lunedì scorso a Roma, che riconosce alla regione siciliana un modello di entrate allineato a quello utilizzato per le altre regioni a statuto speciale. Nel documento si legge che la regione siciliana si impegna a consegnare i risultati finanziari di cui alla nota dell'assessorato regionale dell'economia numero 2105/B04 del 10 maggio 2016, consistente in una riduzione delle spese non inferiore a 379 milioni di euro per l'anno 2016. Di conseguenza il governo nazionale si impegnerà ad erogare entro il 30 giugno 2016, mediante decreto, la somma di 900 milioni di euro, ma nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto Speciale. Nell'accordo tra Stato e Regione Siciliana in materia di finanza pubblica, all'articolo 1, la Regione Siciliana si impegna a garantire per il 2016 un saldo positivo di 227 milioni 879 mila euro, per il 2017 di 577 milioni 512 mila e a decorrere dal 2018 il pareggio di bilancio. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 numero 208. Inoltre la Sicilia si impegna a favorire gli investimenti nel periodo dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3% per ciascun anno rispetto all'anno precedente. La Commissione Bilancio all'unanimità ha invitato il Governo della Regione a ritirare il disegno di legge numero 814 relativo alle norme sul sistema regionale di istruzione e formazione professionale. A comunicarlo l'onorevole Enzo Vinciullo, quale presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, ferma Vinciullo, la Commissione Bilancio ha ritenuto che non vi siano le condizioni affinché il provvedimento possa essere esitato favorevolmente da parte della stessa Commissione. Le sigle sindacali invitano tutti i lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni siciliane, ed enti locali, regione ed enti regionali, compresa la sanità, e di lavoratori delle ex province a scendere in piazza il 30 giugno a Palermo, a sostegno della piattaforma sindacale unitaria condivisa nel protocollo del 16 luglio 2015 con l'ANCI Sicilia e le altre organizzazioni autonome per la stabilizzazione definitiva del precariato, e quanto si legge in una nota unitaria dei sindacati confederali che si schierano a sostegno della lotta dei lavoratori delle ex province per le salvaguardie occupazionali e per ottenere i trasferimenti delle risorse necessarie a garantire stipendi e servizi. I tre punti cardine della piattaforma per il precariato rappresentano l'unica strada percorribile, secondo i sindacati, per realizzare un'autentica stabilizzazione dei lavoratori nelle dotazioni organiche degli enti, superamento del regime delle proroghe, avviando i processi di stabilizzazione nelle dotazioni organiche, storicizzazione delle risorse da parte della regione in favore degli enti, superamento dei vincoli assunzionali e finanziari da parte dello Stato. Forestali al lavoro tutto l'anno con continue turnazioni, incentivi per consentire di lasciare il bacino, compresa una maxi liquidazione di 4 anni, nuove mansioni nel campo della viabilità, agricoltura e biomasse. Così l'assessorato alle regioni alle risorse agricole proverà a ridurre il numero dei 23.000 forestali, a migliorare l'organizzazione del lavoro e la produttività. Ma i sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL si sono riservati di esprimere il loro giudizio sul testo della riforma e al momento esprimono alcune perplessità. Banca Nuova e l'Agenzia per le Erogazioni in Sicilia hanno stipulato un accordo per l'anticipazione dei contributi comunitari legati alla riforma della PAC. La convenzione permetterà agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica di pagamento 2016 di usufruire di un'anticipazione di almeno il 70% e fino al 100% dell'importo relativo alle componenti pagamento di base e greening in esenzione. Le richieste di anticipazione potranno essere presentate a Banca Nuova entro il 30 luglio su un modello predisposto dall'AGEA e saranno valutate dalla banca subordinamente alla valutazione del merito creditizio del richiedente entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi. L'anticipazione verrà formalizzata e sottoscritta senza l'addebito di spese istruttorie. Scoperta dalla Polizia di Catania una presunta truffa nella gestione dei fondi statali ed europei del CARA di Mineo, l'ente gestore del centro di accoglienza per migranti dal 2012 al 2015, avrebbe rendicontato, secondo gli investigatori, somme superiori per circa 1 milione di euro a quelle spettanti. Al centro delle indagini la contabilità relativa alle presenze giornaliere dei migranti ospiti del CARA, finalizzata alla liquidazione delle somme spettanti a chi gestisce il centro. Maria Grazia Di Fede, la donna di Pachino di 32 anni, portata dai familiari alcuni giorni fa all'ospedale maggiore di Modica per partorire, non ce l'ha fatta. La donna aveva dato alla luce un bambino già morto, ne erano scaturite complicazioni e la giovane donna era stata trasferita in coma farmacologico nel reparto di rianimazione e le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito. Ieri le condizioni della mamma di Pachino si sono aggravate e nel primo pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere. Maria Grazia Di Fede era sposata e già mamma di una bambina di 6 anni. Sul decesso di Maria Grazia Di Fede, la Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo, mentre l'ASP farà un'indagine interna per capire cosa è accaduto in sala parto. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di rapina aggravata C.A. rosolinese di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nella tarda mattinata il giovane si recava a bordo della sua autovettura in contrada San Paolo di Noto, ove avvicinava la prostituta straniera CV di 33 anni, fingendosi un normale cliente. Dopo pochi minuti l'uomo armato di coltello si faceva consegnare dalla donna la sua borsetta, da cui esportava la somma di euro 120, dileguandosi subito verso Rosolini. I carabinieri di Rosolini, allertati dalla donna, a seguito di serrata attività di indagine, raccoglievano elementi univoci circa la responsabilità dell'uomo, il quale, fermato nella sua abitazione, veniva accompagnato in caserma e successivamente tratto in arresto per il reato di rapina aggravata. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un incendio scoppiato in un deposito di un'impresa per la gestione di rifiuti di Avola ha distrutto 2 mezzi e danneggiato un terzo. I vigili del fuoco, che hanno spento il rogo originatosi poco prima delle 23 in contrada Cravonazzo ad Avola, hanno constatato che le fiamme si erano sviluppate in 2 posti diversi, un particolare che conferma la matrice dolosa, come era accaduto qualche giorno fa, quando un altro incendio ha divorato 3 mezzi della stessa azienda di rifiuti, la EF Servizi Ambientali. Nel primo episodio indagano i carabinieri, in quello di questa notte sono al lavoro gli agenti di polizia che non escludono l'ipotesi del racket. Sotto osservazione c'è anche la gara d'appalto che è in via di definizione. L'azienda che gestisce il servizio di rifiuti è in proroga da qualche anno e gli inquirenti vogliono accertare se gli attentati siano finalizzati a creare un danno all'impresa che parteciperà alla gara. L'ASP 7 di Ragusa ha da tempo preparato gli atti che permetteranno di avviare le assunzioni a tempo indeterminato, che diventeranno immediatamente operative non appena la procedura assessoriale lo consentirà. L'ASPI Iblea prevede quindi di assumere 256 persone in più rispetto alla dotazione attuale, tra cui 57 medici, e stabilizzarne al contempo 316 su posizioni oggi coperte a tempo determinato, tra cui 80 medici. Intanto sono tutti promossi e confermati al loro posto i direttori generali delle aziende sanitarie siciliane a seguito delle recenti valutazioni del loro operato da parte della GENAS, l'agenzia ministeriale per i servizi regionali sanitari, che hanno superato abbondantemente la sufficienza perché hanno raggiunto gli obiettivi sanitari e contabili che l'assessorato alla salute aveva assegnato loro al momento della nomina nel luglio del 2014. Per essere riconfermati alla guida delle aziende era necessario superare il punteggio di 60 su 100. Ispica, graduatoria iniqua e assegnazione dei suoli a rischio. La situazione che si sta venendo a creare presso il cimitero e che secondo noi mette a repentaglio l'assegnazione dei lotti edificabili ci lascia perplessi e preoccupati. Crediamo infatti che l'assegnazione dei suoli operata con la nuova graduatoria sarà iniqua perché non permetterà di scegliere al primo della lista il lotto che preferisce, bensì procederà per numero progressivo. Così facendo, coloro che hanno presentato domanda per primi si ritroveranno assegnatari dei lotti più scomodi, ossia quelli più lontani dall'ingresso e a ridosso del costone roccioso. In caso di rifiuto saranno esclusi dalla graduatoria. È facile prevedere che molti cittadini potrebbero rinunciare ad un lotto in posizione sgradita, afferma il consigliere di AP Giuseppe Quarrella, venendo di fatto depennati e collocati in coda alla graduatoria, impossibilitati a partecipare alle successive agevolazioni. Il ripascimento della costa antistante Santa Maria del Focallo non è morbido, ma invasivo. I tre circoli iblei di Legambiente si sono rivolti al TAR presentando un ricorso contro il comune di Ispica perché hanno riscontrato errori nella procedura di autorizzazione per la costruzione di 11 pennelli e 13 barriere a mare. Per i circoli di Ispica, Modica e Ragusa il progetto contravviene al piano paesaggistico e l'iter progetturale non rispetta la normativa per quanto riguarda la certificazione del VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale. Oltre al ricorso al TAR, i circoli si sono rivolti alla segreteria regionale perché venga intrapresa una battaglia perché le regole vengano rispettate. Rosolini, la Presidente del Consiglio Comunale, Maria Concetta Iemola, ha convocato il Consiglio Comunale per giorno 28 giugno alle ore 20 presso l'Aula Consigliare di Palazzo di Città di Via Roma per trattare il seguente ordine del giorno: scelta di tre scrutatori, approvazione verbale sedute precedenti, deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, revoca adesione ASMEL e poi adesione centrale unica di committenza, approvazione schema di convenzione e schema di regolamento. Quinto punto, approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma anno 2016. Sesto punto, approvazione programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018. Settimo punto, chiusura della graduatoria approvata con deliberazione di giunta comunale inerente alla domanda di assegnazione delle aree della zona Pippi, primo stralcio funzionale, esaurimento per scorrimento delle relative posizioni, integrazione regolamento comunale per l'assegnazione e cessione delle aree inerente la gestione dell'area, approvazione schema di convenzione per la concessione e regolamentazione della cessione di proprietà delle aree Pippi e poi interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Ancora da Rosolini, il coordinatore regionale del MID, il Movimento Italiano Disabili, Carmelo Caruso, ha inviato una nota al Presidente del Consiglio Comunale, Maria Concetta Iemmolo, e per conoscenza a tutti i consiglieri comunali, con la quale la invita a volere inserire e discutere nel corso della prossima riunione utile del Civico Consesso le modalità adottate nell'assunzione dei lavoratori di utilità collettiva, se siano state adottate le norme previste dall'apposito regolamento comunale. Così scrive testualmente Caruso: Egregio Presidente del Consiglio Comunale, faccio riferimento alla mia richiesta di chiarimenti inviata al segretario comunale del Comune di Rosolini, al Sindaco ed alla Dirigente dei Servizi Sociali, protocollata in data 18 maggio 2016 con numero 14554 di protocollo concernente quanto indicato all'oggetto della presente, per chiederle quale massimo rappresentante del civico consesso di inserire tra i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e, qualora ciò non fosse possibile, in quello immediatamente successivo l'argomento. Per meglio chiarire, chiedo che il Consiglio Comunale, quale organo di controllo degli atti amministrativi e dell'operato dell'amministrazione, chieda al Sindaco di relazionare sulla rispondenza degli atti adottati a quanto previsto dal Regolamento Comunale in attività di pubblica utilità. Quanto richiesto viene inviata espressamente per verificare se sia stato violato o meno il Regolamento. Ringraziandola per una sua attiva partecipazione a verificare l'esistenza o meno di abusi in atto d'ufficio, resto in attesa di un suo riscontro alla presente. Rosolini, nuova sede per i volontari del gruppo Frates San Luigi. L'inaugurazione dei locali di Via Verdi a pochi passi da Piazza Europa è avvenuta ieri sera al termine della visita pastorale del Vescovo della Diocesi di Noto. Al taglio del nastro erano presenti il Vescovo Monsignor Antonio Staglianò, il Sindaco Corrado Calvo, il Parroco Don Bruno Carbone, la Presidente del gruppo Frates Luisa Farieri, i volontari, molti donatori e cittadini che hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza al gruppo. A benedire i locali, Monsignor Antonio Staglianò. La nuova sede arriva dopo 20 anni di attività. Infatti, proprio quest'anno, il gruppo Donatori Sangue Frates San Luigi, prima costola della Misericordia di Rosolini, celebra il ventennale di fondazione. Infatti il 23 maggio del 1996, quando fu firmato l'atto di costituzione del gruppo donatori, un traguardo di tutto rispetto che ha visto impegnati in tutto questo tempo tanti volontari che in punta di piedi, silenziosamente e con grande responsabilità, serenità, umiltà e altruismo, hanno prestato la propria opera gratuita al servizio del prossimo. Una sobria ma intensa cerimonia per festeggiare l'evento, nel corso della quale la Presidente Luisa Farieri ha voluto sottolineare la sua grande felicità per questo importante traguardo raggiunto, costellato di grosse difficoltà superate grazie all'amore dei volontari e dei donatori, e ha ringraziato quanti si sono prodigati per la realizzazione della nuova sede. Grazie, ha detto la Presidente, a quanti hanno contribuito con le loro donazioni a vario titolo alla realizzazione della nuova sede, oggi più che mai punto di riferimento per tutti noi e soprattutto per quanti vorranno regalare speranza di vita al prossimo. Si conclude così anche per oggi il nostro appuntamento di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.